e nemici di Daniele Bellasio con Marianna Aprile.
Magnifico anima mea Dominum, magnifico anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Anche se non sembra, questo è Amici e Nemici con Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Buongiorno a tutti. Abbiamo cominciato per scelta crudele, un po' perfida, di Jacopo De Franchi col Magnificat di Giovanni Lindo Ferretti. L'indicazione che ho ricevuto da De Franchi è: prendici un po' in giro Daniele su questa canzone. Daniele, perché secondo te?
Perché torna in latino, questo è Giovanni Lindo Ferretti, quindi non è che stiamo parlando di un professore o di una professoressa, è Giovanni Lindo Ferretti. Sentilo un attimo di nuovo.
Et misericordia eius a progenie in progenies.
E torna il latino, torna. In realtà non è mai andato via il latino. Lo mettiamo un pochettino anche nelle scuole medie. Grandi polemiche.
Secondo le nuove linee guida di Valdita. Ma in realtà sul latino no, eh. Sul latino sono un po' tutti d'accordo, no? Sono altre le cose delle linee guida annunciate dal ministro Valditara sulla nuova scuola che fanno un po' discutere.
No, tutte e due le cose, no? Perché viene messa assieme la Bibbia, il latino, la storia prevalente dell'Europa e dell'Italia e si
le saghe nordiche. Le saghe nordiche, i popoli italici.
Non lo so. Allora scegliamo a seconda di chi governa. A me pare che dunque
a questo pare, infatti.
Allora, ti faccio un esempio. Se tu provi a googlare, tu scrivi libro più venduto al mondo. Non scrivi qual è, scrivi solo libro più venduto al mondo. Fatelo anche a casa e poi ci dite 349-238-6666, 349-238-6666. Sai cosa compare se tu googli libro più venduto al mondo?
È la Bibbia, ovviamente.
Quindi facciamo del male ai nostri ragazzi se gli insegniamo assieme a Iliade, Odissea, anche la Bibbia?
No, assolutamente no, semplicemente sono dell'idea che se l'intento è davvero quello di allargare gli orizzonti, come dovrebbe fare la scuola, certo, no? Nella sua accezione più esistenziale, dovremmo forse anche suggerire ai giovani virgulti di questo paese che non esiste solo la Bibbia, ma per esempio esiste il Corano, esiste la Torah, esistono libri sacri. Allora perché invece che inserire la Bibbia non si pensa di inserire testi che possano far capire che ci sono vari modi di intendere la religione, vari modi di concepirla, vari modi di farsi indirizzare dalla religione? Non
e intanto
solo uno.
L'intento non è quello di inserire la Bibbia dal punto di vista religioso nei programmi scolastici. Essendo il libro più venduto al mondo di tutta la storia di tutti i tempi, tra l'altro c'è scritto secondo il Guinness dei primati del 95, vuol dire che ha dei contenuti che un libro più largo di questo, visto che tu parlavi di larghezza, mi risulta difficile individuarlo. E come nei programmi scolastici di filosofia al liceo c'è Marx, ci sono filosofi di ogni tipo, dal punto di vista letterario, culturale, benissimo insegnare la Bibbia a scuola. Il problema è che in questo paese in cui si ideologizza qualunque cosa, viene interpretato come ecco la scuola sovranista, e quindi Ernesto Galli della Loggia oggi sul Corriere della Sera è costretto, avendo partecipato in qualche modo alla creazione di queste linee guida, a dire: ma forse potremmo non ideologizzare proprio tutto.
Però dovrebbe cominciare il ministro Valditara, che dovendo presentare queste nuove linee guida ha cominciato proprio dalle cose più ideologiche che contengono, quindi Galileo della Loggia insomma potrebbe
e
anche
quali sono le cose più ideologiche? Il latino e la Bibbia?
Lo stesso Galileo della Loggia dice che possono essere state fonte di questa polemica le cose dette dal ministro Valditara nell'intervista, perché appunto in mancanza di un testo ancora, perché quasi commentano sempre cose annunciate,
no, certo,
non ci sono testi.
Su questo hai ragione.
Quindi aspettiamo il testo, ma insomma io le saghe nordiche continuo a non capirle, però ovviamente non è l'unica cosa che è successa, no? Cioè, in queste ore si sta col fiato sospeso sulle agenzie a cercare notizie sul Medio Oriente, non siamo matti,
no.
Non ne stiamo parlando. Perché Daniele domani...
Sì, allora intanto nella serata italiana notte il governo israeliano ha approvato l'accordo e libererà, adesso vi dico il numero esatto, 737 detenuti palestinesi. E quindi questa è una notizia che va verso il consolidamento della tregua. E noi andremo in diretta domani sera alle 20.30, amici e nemici speciale da Gaza a Trump, proprio per raccontare le prime fasi dell'attuazione di questa tregua, che dovrebbero iniziare domani pomeriggio, e l'attesa per l'inaugurazione di Trump il giorno dopo. Intanto dobbiamo fare due saluti mentre ti prepari sulla separazione delle carriere, dove questa settimana. Dunque dobbiamo fare due saluti. Intanto dobbiamo salutare la signora Valentina Gaviano, che ha scritto a Marianna che ci ascolta sempre mentre fa le pulizie il sabato mattina, molto giusto. Io invece devo anche salutare il professor Pier Sandro Cocconcelli, che è il preside della Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che questa settimana ha fatto l'inaugurazione, perché invece ci ascolta mentre fa la spesa. Ma salutiamo amici e nemici. Dunque,
sì,
la separazione delle carriere tra amici.
Le nostre, se continuiamo a discutere di questo.
No, cioè abbiamo altri argomenti che sono molto più pericolosi. Dunque, questa settimana è stata approvata la prima lettura della separazione delle carriere. Tra l'altro, Stefano Folli oggi su Repubblica spiega che è anche un bel modo per rinsaldare il centrodestra in una fase un po' complicata. Ah, io sono
il caso.
Vabbè, io sono contento di questa riforma. Ho visto che oggi sui giornali ci sono anche esponenti del centrosinistra come Giuliano Pisapia, che dicono che tutto sommato è una buona riforma. Anche il senatore Calenda, che abbiamo avuto qui da noi ad Amici e Nemici, che non fa parte del centrodestra, ha detto sì, certo, anche lì ideologizzare, politicizzare un po' troppo, citando sempre Berlusconi, la vendetta, non è tanto bello, però è una riforma che va in una direzione che a me pare corretta, cioè quella di dividere due carriere di professionisti che fanno due lavori diversi. Perché no, Marianna?
Ma guarda, te lo dirò con le parole del già presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick oggi su Repubblica, perché tradisce la riforma nel suo insieme, la riforma che comprende la separazione delle carriere, un tentativo di quel divide et impera che insomma che un po' dovrebbe da parte del potere esecutivo, che un po' dovrebbe spaventare chi crede, e immagino che tu sia tra questi, tra diciamo la sacralità della separazione tra i poteri sancita dalla nostra Costituzione. Ma poi sai qual è l'altro aspetto che mi fa pensare a quella vendetta e che mi fa pensare che sia genuina quella rivendicazione che fa risalire a Berlusconi le radici della riforma? Il fatto che nello stessa riforma ci sono dettagliucci come l'alta corte disciplinare che dovrebbe giudicare i magistrati. Se tu nello stesso pacchetto ci metti la separazione delle carriere, che dice Flick porta inevitabilmente prima o poi a un avvicinamento,
è questo così,
all'esecutivo,
cioè c'è in gran parte del mondo, c'è, ma in Italia inevitabilmente così, senza spiegazione logica, non c'è nessuno avanzato. No, io non ce l'ho, figuriamoci, il professor Flick mi metto sull'attenti, però è una sensazione, non è una logica, cioè non si
è
dice.
Una previsione, perché sai cosa? È una previsione, perché se è il combinato disposto con le altre cose previste dalla riforma, tra cui appunto l'alta corte disciplinare, che è un po', no, una, come dire, quello che hanno sempre sognato di fare i politici tutti, cioè riuscire ad avere un manganello virtuale con cui colpire giudici sgraditi. Con questa cosa sarà più facile.
Ma perché non esiste oggi una commissione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura? Perché dovrebbe essere che cambia? Io non, veramente
che
non lo so,
allora perché deve cambiare? Cambiano i sistemi per selezionarla. Questo vorrà dire qualcosa. Tra l'altro aggiungo che è prevista anche la selezione casuale dei membri del CSM, e diciamo che i sorteggi e le selezioni casuali in politica non hanno mai portato bene.
Magistratura ti scatena. No, io devo dire questo, sul sorteggio non ho un'idea molto chiara e quindi non l'esprimo perché non so se, forse non mi convince del tutto. Però volevo sottolineare una cosa sulla reazione della magistratura. Perché sì, se da una parte è sbagliato ideologizzare, nel senso di dire Berlusconi la riforma che voleva, perché non bisogna fare una riforma perché la voleva Berlusconi, bisogna fare una riforma perché funziona meglio e perché magari la vogliono gli italiani, peraltro, visto che nasce il tutto anche da una proposta di legge popolare. Ma la reazione della magistratura è la reazione, sembra la reazione davvero di una coalizione politica. Non sembra. Tu che parli di separazione dei poteri, la reazione della magistratura organizzata è proprio la reazione di un movimento politico, cioè manifestazioni.
È la reazione di chi deve difendere un'indipendenza che è, oltre che da questa riforma, diciamo, minata dai giudizi spezzanti che ci sono stati in questi mesi, ma anche negli anni passati. La magistratura è stata definita un cancro da Silvio Berlusconi. La politica si è portata davanti ai palazzi di giustizia a intimidire i giudici che dovevano prendere decisioni su politici, e sono state organizzate manifestazioni. Giudici vengono delegittimati costantemente da giornali di parte.
Se manifesta un partito politico intimidisce la giustizia, se manifestano i magistrati è legittimo diritto di protesta? Ma è alquanto strano. È proprio di un partito politico manifestare politicamente, è un po' meno proprio di un ordine organizzato manifestare politicamente.
No. A parte che il diritto di manifestare, insomma, fino a che non entrano in vigore i decreti di sicurezza, si potrebbe ancora manifestare.
I partiti, perché intimidiscono i magistrati, ma possono i magistrati.
Ma se io manifesto, sono un partito politico? No, sono un manifesto, esprimo un'opinione e i magistrati, almeno da quanto mi risulta, sono ancora titolati a farlo. Specie se, ripeto, hanno proprio come ragione sociale quello di lanciare anche allarmi sulla tenuta del sistema, un sistema di cui loro fanno parte in quanto potere costituzionalmente garantito come indipendente dal potere esecutivo, e quando questa indipendenza viene a loro avviso minata è giusto che lancino l'allarme. Non vedo cosa ci sia di politico in questo, c'è una cosa, un senso delle istituzioni piuttosto che viene brandito.
Quindi,
di fronte ad attacchi
tutti
anche
sbagliati.
Tutti
i paesi del mondo che dividono i ruoli di magistrati e di giudici vogliono la giustizia asservita al potere politico, e solo l'Italia nella sua eccezionalità deve mantenerli uniti, perché se no vengono sottoposti alla politica. Bella eccezionalità.
Non si può ignorare il contesto, il contesto italiano è un contesto in cui le leggi non le fa più il Parlamento ma le fa solo il governo, e quindi il potere legislativo è già azzoppato, adesso si vuole azzoppare anche quello giudiziario. È una riforma di fatto che per vie traverse, che cambia di fatto la gestione dello Stato in questo paese. Poi se non vogliamo dircelo non ce lo diciamo.
Tu lo stai dicendo e io non lo condivido. Allora, non siamo pazzi, nel senso che è ovvio che la notizia principale di queste ore è la tregua che è stata raggiunta tra Israele e le leadership palestinesi degli Stati Uniti, con la mediazione degli Emirati Arabi. Dal Qatar in questo momento arriva la notizia che il cessate il fuoco a Gaza è da domani alle 8:30, e ricordiamo appunto 7:30 in Italia, e ricordiamo appunto che noi saremo in diretta domani sera dalle 20:30 per uno speciale da Gaza a Trump, proprio per seguire le prime ore dell'attuazione di questa tregua anche tra me e Marianna sulla separazione delle carriere. Andiamo invece verso l'amatissimo centro dopo una piccolissima pausa.
Amici e nemici.
Non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori,
molli, prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te.
La Bibbia è anche un grande testo epico. Poi, se non conosco e capisco la mia cultura, come faccio a capire e accettare le altre? Antonella La Torre. Al 3492386666 non ti leggo quelli sulla separazione delle carriere perché sei in nettissima minoranza, Marianna.
La scuola elementare dove andavo io a Milano nell'ex zona fiera, oggi City Life, esiste ancora. I bambini parlano 30 lingue diverse, appartengono a 20 religioni diverse e alle medie gli insegniamo solo la Bibbia. Quella di Valditara è una battaglia di retroguardia.
Chi ha detto solo? Nessuno.
Unico testo sacro.
Oggi a Milano Comunità Democratica organizza il convegno Creare legami, guarire la democrazia. Castagnetti, Silvia Costa, Stefano Lepri, soprattutto Ernesto Maria Ruffini, che ha lasciato l'Agenzia delle Entrate, sembra un potenziale federatore dell'area di centro. Su tutti però svetta il nome di Romano Prodi, che si collegherà. A Orvieto invece, sempre oggi e domani, Libertà è uguale si riunisce con l'evento Idee per una sinistra di governo. Cosa dobbiamo, cosa vogliamo, cosa possiamo fare? Stefano Ceccanti, Enrico Morando, Paolo Gentiloni. Torna il centro e torna Flavia Perini, editorialista della Stampa. Flavia, ciao.
Buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Noi ti vorremmo praticamente tutti i sabati con noi.
Vabbè, non esageriamo. No,
veramente.
Diventa un lavoro.
Oggi, venendo in macchina qui alla radio, pensavo che la fine di un partito organizzato dei cattolici in Italia, di un centro organizzato in partito, è coincisa con l'ascesa dei populismi. Sarà un caso, ti chiedo, Flavia Perina?
No, non è un caso, ma non dobbiamo dimenticarci come è finito il partito organizzato dei cattolici 30 o 32 anni fa, adesso non mi ricordo con esattezza le date. È finito con lo schianto totale della Democrazia Cristiana, travolta da Tangentopoli, dall'incapacità delle sue classi dirigenti di affrontare quel fenomeno, dall'incapacità di fronteggiare l'astro nascente di Silvio Berlusconi. Quindi insomma ci sono delle ragioni politiche molto strette. Vista poi col senno di poi, 30 anni dopo, questa vicenda, partiamo da uno slogan, va? Lo slogan, la madre di tutti gli slogan del centro cattolico italiano, Dio, patria e famiglia, ormai se l'è preso la destra e quindi è davvero difficile trovare uno spazio in qualche modo per rianimare il centro cattolico quando il tuo slogan di riferimento, ecco, avete parlato, avete fatto sentire poco fa questi discorsetti sulla Bibbia nei programmi scolastici, quando quel messaggio lì se lo sono presi degli altri che davanti al mondo cattolico sembrano interpretarlo con maggiore forza ed energia.
Ecco, ma perché diciamo il Partito Democratico ha una componente cattolica al suo interno, no? Perché questi tentativi di confronto del centro cattolico che guarda a sinistra si svolgono al di fuori del PD? Che messaggio è per il PD?
Il messaggio del PD è evidente, la componente cattolica, l'area prodiana del PD, l'area che faceva un po' capo alla vecchia Margherita, si sente marginalizzata dalla segreteria di Elly Schlein, che invece sembra non dare più dare a tutto questo mondo l'importanza che prima aveva, e quindi si agita, promuove convegni, è tutto legittimo in politica, anzi sintomo di una certa vivacità, anche se mi sembra di capire dalle dichiarazioni, dalle affermazioni che fanno, non si capisce bene dove voglia andare a parare. Prodi parla addirittura della possibilità della nascita di un centro svincolato dal PD, esterno al PD. In qualche modo si cerca di riproporre anche là, è una forma secondo me un po' anche centrale, una certa sudditanza culturale, quello che è lo schema del centrodestra, un partito di centro che è Forza Italia, un partito più schierato ideologicamente che nel caso della sinistra è il PD, e poi un partito strano che nel centrodestra è la Lega, e in questo immaginario a coalizione di centrosinistra potrebbe essere il Movimento 5 Stelle. Più o meno lo schema di riferimento è quello, vedremo se riusciranno a organizzarlo.
Ovviamente tutti i politici dicono sempre che bisogna partire dalle idee e poi solo dopo le coalizioni e poi solo dopo i leader, però in realtà un leader in queste ore circola, cioè è il nome di Ernesto Maria Ruffini, l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, è quello che, come dire, viene un po' più citato come possibile guida di questa anima cattolica riformista del centrosinistra. Prodi, l'ex presidente Prodi, che anche se lui dice che sono solo sciocchezze, l'ha detto a noi di Amici e Nemici, sembra tornato pesantemente in campo, perché ascoltato, citato, ha detto: non lo posso lanciare io perché sennò lo brucio. Ora, è vero, non bisogna fare troppo la politica dei personalismi, però Ernesto Maria Ruffini è un nome che circola. Io vorrei sapere da Flavia Perina se secondo lei è una ipotesi credibile. Poi certo partiremo dalle idee, ma insomma alla fine le idee camminano sulle gambe degli uomini e delle donne.
Ma per carità, guarda, tutto quanto dopo il fallimento delle esperienze di Renzi e Calenda, che avevano immaginato di costruire un centro indipendente dai due poli, che potesse allearsi, schierarsi anche in Parlamento a seconda seguendo le sue intenzioni, talvolta con la destra e talvolta con la sinistra, scansata quella ipotesi, adesso l'ipotesi è un'altra, è quella invece di un centro comunque vincolato con la sinistra. Ruffini è la figura giusta. Io ho la sensazione che sia un po' un'operazione di laboratorio, nel senso che sia un po' una cosa studiata a tavolino, alla quale poi si cerca di dare una credibilità. Le leadership vere di solito non nascono con questi meccanismi, nascono da un cimento elettorale, nascono da una prova col consenso, e finché non ci sarà questa tutti i discorsi sono solo politichese.
Insomma, l'ultimo leader creato in laboratorio, Giuseppe Conte, alla fine è riuscito a scippare, abbiamo visto con le notizie anche delle ultime ore, il Movimento 5 Stelle al fondatore, quindi bisogna anche vedere come, no, come evolve il contesto. Però oggi Flavia Perina sulla Stampa si occupa di un tema che affronteremo poi anche più avanti con un altro ospite, col senatore Romeo della Lega, il tema del tetto ai mandati per i presidenti della regione, che è un problema che in qualche modo fa trovare dalla stessa parte, sullo stesso fronte, Elly Schlein e Giorgia Meloni, sia pure per ragioni diverse: una al problema di Zaia della Lega, l'altra un problema interno con De Luca in Campania. E però Flavia, scrivi che che questa loro unione, diciamo, questa loro visione condivisa sul terzo mandato da vietare è un bene, non solo ovviamente per quelle regioni, ma per motivi più generali. Quali sono?
Il motivo generale è che qua ci sono due visioni che si confrontano. Una visione è quella della politica come un franchising appaltato a persone, cioè i governatori, i sindaci importanti aprono il loro negozio nelle città o nelle regioni e ne sono i titolari esclusivi e decidono loro se tenerlo aperto o quando chiuderlo. L'altra visione è quella per cui la democrazia, i partiti, la lotta politica sono costruiti intorno a idee di cui le persone sono degli interpreti, quindi possono essere sostituite, avvicendate, anzi hanno il dovere di preparare la loro successione e il loro avvicendamento secondo i dettami della legge. Sono due visioni inconciliabili, e io credo che la seconda visione, quella che vede appunto la politica come una competizione tra idee, non solo tra personalismi o tra caciccati o tra lord protettori dei territori, sia un'idea più corretta. Secondo me fanno benissimo sia Meloni sia Schlein a difenderla nei loro rispettivi schieramenti.
Sottoscrivo totalmente. Flavia Perina, volevo chiederti una cosa che è stata al centro delle nostre riunioni questa settimana. È fantapolitica, però io te lo chiedo lo stesso. C'è chi dice che Giorgia Meloni potrebbe avere interesse ad andare alle elezioni e per andarci deve trovare il modo per dare la colpa a Matteo Salvini e alla Lega, perché certamente non può lei, garanzia di stabilità, cercare questo sbocco elettorale. La questione del terzo mandato potrebbe essere il pretesto, la ragione buona per far sì che la Lega rompa e quindi abbia la colpa di andare a nuove elezioni. Fantapolitica totale?
Io penso di sì, fantapolitica totale. L'interesse principale di Giorgia Meloni è arrivare alla fine della legislatura nel modo più ordinato possibile e quindi conquistarsi un secondo mandato, anche esibendo la longevità e la capacità di gestione del suo governo. Sulla questione del terzo mandato probabilmente aprirà un dialogo di letto con Luca Zaia e cercherà di contrattare direttamente con lui il suo futuro politico. È possibile persino che faccia concessioni alla Lega, indicando come candidato per il Veneto un nome che proviene o amico o in qualche modo gradito alla Lega invece che un esponente diretto di Fratelli d'Italia, ma di sicuro non ha interesse ad andare a elezioni anticipate. Per quale motivo? Non avrebbe veramente senso in questa fase.
A proposito di fantapolitica, c'è chi diciamo, lascia intravedere anche la possibilità che a Zaia venga offerto un incarico di governo in cambio, il che aprirebbe un domino che forse a Salvini non dispiacerebbe. È assurda anche questa ipotesi o ci sono delle basi?
Ma no, per carità, il rimpasto fino adesso è stata sempre una cosa scongiurata, cioè un po' il Voldemort del governo della destra. Tra l'altro Zaia è un grande leader di territorio, quindi io vedo più credibile un'offerta sulla sindacatura a Venezia o un qualche altro tipo di contrattazione, magari appunto una successione ordinata con un nome non sgradito alla Lega, che non dia l'idea che Fratelli d'Italia caccia via i leghisti per insediare i suoi uomini. L'ipotesi governo non credo neanche che si attaglia alla personalità di Zaia. Lui è un uomo che ci ha sempre tenuto a dire appunto prima il Veneto, poi la Lega, poi io, e quindi vederlo precipitare a Roma anche per lui sarebbe un cambio di immagine che non credo gli convenga o che voglia fare. Non vuole diventare romano, lui vuole restare in qualche modo
saldamente veneto. Grazie a Flavio Perina. Noi ci fermiamo un attimo per il GR, Daniele, torniamo tra poco.
Amici e nemici.
Guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè.
Bentornati amici e nemici con la musica e la voce di Franco Battiato. 349-238-6666, 349-238-6666. Lo ribadisco, stiamo parlando poco della tregua a Gaza perché ne parleremo in diretta domani sera alle 20:30 in uno speciale dedicato alla tregua a Gaza e all'inaugurazione della seconda presidenza Trump. Un lettore ci scrive: chi meglio di Zaia ministro del turismo? Perché in effetti un altro
quasi più perfido di Jacopo De Franchi con i treni di Tosè che passano lenti, no. Io lo dico.
No, siamo seri. No, beh, perché un'altra delle notizie di questa settimana è stato l'invio a giudizio dell'attuale ministro del turismo, Daniela Santanchè, per le vicende di Visibilia. Ma noi vogliamo parlare di, in sostanza, dove va la Lega. E lo vogliamo fare con il nuovo segretario della Lega Lombarda, capogruppo della Lega stessa al Senato, il senatore Massimiliano Romeo. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito e complimenti per la trasmissione.
Grazie a lei. Partirei subito dalla questione del terzo mandato, perché come lei può immaginare è la questione che mette un po' anche a rischio la stabilità del governo, almeno così sembra di capire. La Lega è molto compatta su questo tema, su altri temi un po' meno, poi ci verremo, però gli altri alleati di governo sono altrettanto, come dire, certi nell'opporsi al terzo mandato. Come se ne uscirà per la maggioranza, senatore Romeo?
Ma come se ne uscirà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, penso che, come ho detto più volte, abbia tutto l'interesse perché la coalizione, diciamo così, prosegua con serenità, con tranquillità, e quindi penso che una soluzione La dovrà trovare, quindi si vedranno i leader, e sono certo che tenendo presente, non guardando solo l'aspetto numerico, aritmetico di quelli che sono i voti, di quelle che sono le forze in campo, assolutamente massimo rispetto, si debba tenere conto anche un po' di quella che è la storia che rappresenta un po' la Lega, la sua vocazione, che è quella appunto di essere partito del territorio, e proprio per questo motivo ci tiene particolarmente a tenersi le regioni che governa, insomma, per la Lega Veneto, Lombardia, Friuli, Trentino, insomma, roccaforti e regioni storiche, per cui Giorgia Meloni è un ottimo Presidente del Consiglio, siamo convinti che sarà anche in grado di
Trovare un punto di caduta, diciamo. Sì, però io le chiedo, senatore, se questo punto di caduta si può chiamare solo Luca Zaia, o basta che sia della Lega e che quindi Fratelli d'Italia faccia sostanzialmente un passo indietro rispetto a all'ipotesi di far valere il proprio peso elettorale anche in Veneto?
Beh, noi indubbiamente cercheremo di insistere su questa questione del terzo mandato, perché ci sono in ballo vari, cioè non c'è solo Zaia, c'è anche Fedriga, c'è Fugatti, insomma per noi questo è un punto assolutamente importantissimo, quindi siamo convinti che su questa strada si possa ritornare, e indubbiamente poi c'è anche l'aspetto legato al fatto che comunque la Lega non intende privarsi di quelle che sono, come dicevo prima, le regioni che tra l'altro governa e amministra anche bene, nel senso a detta di quelle che insomma sono anche poi le classifiche che vengono fatte sul buon governo, sulla buona amministrazione di questi enti. Quindi io sono convinto che alla fine una soluzione debba tenere conto anche delle figure importanti che noi abbiamo, insomma, che sono sempre state, ripeto, anche nel dialogo con il governo, sempre disposizione, insomma quello che ha fatto la Lega a Roma l'hanno fatto anche i nostri governatori, quindi sempre grande disponibilità, e poi soprattutto insomma rappresentano anche un po' il fiore all'occhiello su come si possono governare i territori. Adesso a me non piace troppo incensare, però bisogna anche rendersi conto che effettivamente gli elettori hanno dato questo tipo di risposte.
Beh, insomma, i risultati della lista Zaia, diciamo, non sono delle opinioni, ecco, per quanto riguarda quello che stava dicendo lei. Però, senatore Romeo, io le vorrei fare una domanda un po' più strutturale sulla Lega, perché la sua elezione a segretario della Lega Lombarda viene interpretata anche come un ritorno alla Lega sindacato partito dei territori, espressione che ha usato anche lei prima. Allora, non mi risponda, si può tenere assieme il Partito Sovranista Nazionale e anche il Partito dei Territori, perché in realtà non è tanto vero. Lei è stato eletto in una zona varese, peraltro con un grande successo personale, in cui questa cosa qui non è mai stata digerita tanto, cioè sono due nature di partito diverso. Allora io le chiedo, davvero la sua elezione a segretario della Lega Lombarda, e davvero la Lega pensa di tornare a svolgere quel ruolo di partito dei territori, e la cosa è possibile secondo lei?
No, non può, deve la Lega tornare a essere un movimento, a noi piace chiamarlo più movimento rispetto a partito, dei territori, del territorio, sì, perché noi nasciamo a difesa dei territori, quindi noi ci occupiamo delle problematiche che arrivano dagli amministratori locali, dai nostri imprenditori, insomma le piccole e medie imprese, il tessuto economico, insomma, che ha caratterizzato alcune zone del paese, e quindi noi dobbiamo tornare a parlare con e a capire quelle che sono le esigenze reali, naturalmente della società civile. Questo è il nostro compito. Questo si può conciliare con quello che è una visione di alcuni temi nazionali per cui ci battiamo e ci siamo battuti negli ultimi tempi? Io penso di sì, insomma, non è che questo possa contrastare. Quando parliamo, non so, per esempio, di difesa delle libertà, che è un tema magari, come dire, no? Libertà di impresa innanzitutto, libertà di espressione, insomma libertà di movimento, sono tutte cose, sono temi che comunque sono dentro il DNA anche della Lega, quindi si può sia essere partito del territorio che guardare anche ad alcuni temi, alcune battaglie a livello più nazionale che riguardano anche l'Unione Europea, alcune regole che sono state messe, questa eccessiva burocrazia che ha messo in grossa difficoltà il nostro sistema produttivo, cioè si possono conciliare due cose. L'importante è non dimenticarsi che noi, insomma, nasciamo vicini al territorio, vicini alla nostra gente, e dobbiamo un po' recuperare questa nostra, diciamo così, questa nostra vocazione, tutto qui che magari negli ultimi tempi, quindi, abbiamo un po' trascurato.
Ecco, a proposito di temi nazionali, insomma, ieri è arrivato il rinvio a giudizio per la ministra del turismo Daniela Santanchè, e al momento sia Forza Italia sia voi della Lega avete espresso sostegno e solidarietà. Tace sostanzialmente Fratelli d'Italia, si aspetta, diciamo, una decisione, la stessa Santanchè oggi sul Corriere e Monica Guerzoni sostanzialmente dice che aspetta di sapere cosa intenda fare Giorgia Meloni, che aveva posto l'asticella della permanenza nel governo proprio sul rinvio a giudizio. Le chiedo, senatore, se ritiene possibile che sia, anche alla luce delle altre inchieste che gravano su di lei, su Daniela Santanchè, che sia possibile che la Meloni le chieda di fare un passo indietro, e se questo non potrebbe innescare quel rimpasto a cui Salvini tutto sommato aspira per poter tentare un rientro al Viminale?
Ma guardi, un conto è fare delle valutazioni politiche, se ci sono degli spostamenti nel governo, ma questo penso che Giorgia Meloni abbia già fatto intendere che, insomma, non è assolutamente di questo avviso e che non la considera una questione, insomma, attuale, quindi di conseguenza su quel punto qui questa è più una questione più politica, più di rapporti.
Ma lei sarebbe contento di un ritorno di Salvini al Viminale?
Beh, da un punto di vista così, insomma, la suggestione mi porta ai grandi risultati che ho ottenuto, la soluzione che indubbiamente ha testimoniato la bontà del suo operato, quindi, insomma, indubbiamente ci piacerebbe. Poi da qui ad arrivare a quella soluzione, con tutto il rispetto naturalmente per l'ottimo lavoro che sta facendo il ministro Piantedosi, dicevo, però da qui ad arrivare poi concretamente, sappiamo benissimo tutti che, insomma, dobbiamo fare i conti con chi le carte le dà e quindi chi ha la maggioranza relativa con la Presidente del Consiglio, e quindi, insomma, sono tutti ragionamenti, ripeto, è una suggestione bella, ripeto, però, insomma, nei fatti concreti al momento pare difficile. Stavo comunque dicendo che però questo non ha nulla a che vedere con la questione del Daniela Santanchè, a cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza, anche perché in questo paese ci dichiariamo sempre tutti garantisti. Poi appena un nostro avversario neanche arriva ad una condanna, ma solo semplicemente viene indagato o in questo caso viene rinviato a giudizio, subito gli tiriamo la croce addosso dicendo: ah, ecco, si deve dimettere, deve andare via. Cioè, io dico, ma se siamo garantisti, siamo garantisti, è stata rinviata a giudizio. Cioè,
no, ma io sono ovviamente d'accordo con lei, senatore Romeo.
Nel senso, non è che si può tutte le volte essere garantisti con i propri e giustizialisti con i propri.
Sembrava però la Premier aver posto il rinvio a giudizio,
ma
come.
Non lo so, questa è una questione. Questa è una questione che.
Senatore Romeo, abbiamo 30.
Presidente del Consiglio.
Abbiamo 30 secondi. Mi risponde con un sì o con un no. Le piace l'ipotesi Maurizio Lupi, sindaco di Milano? Candidato?
È una delle ipotesi in campo.
Quindi tutto sommato, no?
È una delle ipotesi in campo.
Va bene, la ringraziamo molto, senatore.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Facciamo una piccola pausa.
Amici e nemici.
Signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Menchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menghia, signor tenente.
E questo era Giorgio Faletti nel 1994 con Minchia, signor tenente, a Sanremo. Daniele andò, penso, te lo ricordi?
Sì, benissimo.
Ti emozionasti anche tu?
Molto, 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 molto. Mi stava molto simpatico lui.
Ma perché, Jacopo De Franchi ha inserito in questa playlist Faletti? Perché oggi è 18 gennaio, due giorni fa è caduto il secondo anniversario della cattura di Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza ed è stata però anche la settimana delle anticipazioni di un libro per quanto mi riguarda sconvolgente, cioè I diari che Matteo Messina Denaro ha redatto durante la latitanza e che sono sono stati scovati dal nostro prossimo ospite e sono diventati un libro che esce lunedì per Rizzoli. Il nostro prossimo ospite è Lirio Abate, il libro si intitola I diari del boss, parole, segreti e omissioni di Matteo Messina Denaro. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, cioè, raccontaci tutto nei limiti del tempo che abbiamo, nel senso è un documento abbastanza inverosimile quasi, cioè se non fosse agli atti del processo verrebbe da pensare a un falso trovandolo in giro, no? Che ci racconti il tuo incontro con questi diari e che cos'è che hanno di così speciale?
Beh, sono due grandi quaderni che raccolgono appunto le riflessioni che Matteo Messina Denaro ha fatto nell'arco di 13 anni, si concludono al 2016 e sono fatti proprio per che il boss dice che vuole raccontare se stesso alla figlia che non ha mai visto per 27 anni e quindi lui non calcolava, non prevedeva di incontrare né di vedere mai più ed è un racconto esclusivo che svela nell'intimo il padrino delle stragi, l'uomo che è stato al fianco di Salvatore Riina negli attentati di Falcone, Borsellino e poi nelle bombe di Roma, Milano e Firenze e ci sono le parole e i segreti di questo boss che per la prima volta non c'è nulla nella storia criminale organizzata delle mafie in cui un padrino, uno di questo calibro, svela il proprio intimo, le idee di quello che pensava sulla religione, sulla famiglia, sull'onore, sull'educazione alla figlia, sul modo di vestirsi, sulle donne e quindi è un pianeta diverso da come l'abbiamo sempre visto dall'esterno e quindi ci dà la possibilità, mi ha dato la possibilità di studiarlo e di capire anche se lui in questi diari che sono scritti a mano, che sono scritti in maniera molto precisa e ordinata, una calligrafia molto, molto chiara, mi ha dato la possibilità di capire quello che vuole dire, ma anche di capire quali messaggi vorrebbe mandare,
voleva lanciare
anche, Sì, soprattutto come vuole anche addolcire la sua, quella che è stata la sua esistenza criminale.
La narrazione di sé, insomma, che a tratti viene raccontata con una nota epica, diciamo, che stupisce molto, però diciamo, avendoli letti, ti restituisco un rischio che intravedo, e cioè che leggendo le parole di Messina Denaro si possa alla fine, diciamo, astraendo molto dal personaggio, come spesso accade quando si leggono i libri, no? Si entra in altre, ci si distacca dal dato reale, il rischio che possa risultare umanamente simpatico uno stragista, insomma uno dei criminali italiani più efferati, non, insomma, è un rischio che pensi di correre, che hai cercato di arginare in qualche misura nella stesura del libro?
È proprio quello, era il rischio che ho visto leggendo così subito Diari, diciamo, che lui vuole dare, che voleva riuscire a dare, di un padre che non vedeva la figlia, di un perseguitato e di uno che ama e che sa guardare alla storia, alle amanti. La difficoltà, ma spero e penso di esserci riuscito bene, di rimettere a terra le sue parole e questo personaggio, di in qualche modo bilanciare quella che è il suo racconto. Questo libro vuole proprio questo, rimettere nella quel corridoio, in quel solco della realtà criminale questo boss che si racconta, e quindi bilanciare le sue parole con quella che è la mia analisi e il mio racconto, e decrittare quei messaggi o quelle frasi che lui in maniera sdolcinata spessissimo voleva o comunque ha scritto per la figlia, per la famiglia, per tutti gli altri che lo leggeranno.
Lirio Abbate, anche grazie alle anticipazioni del tuo libro e anche al fatto che questa settimana c'era anche l'anniversario di un'altra importante cattura, quella di Totò Riina, anche nelle scuole si parla in questi giorni molto di mafia. A me è capitato di parlare con mio figlio che appunto mi ha detto come è stato possibile che una persona per decenni così ricercata, come dire, girasse, nel tuo libro se ne parla, per l'Italia, tranquillo. E io gli ho detto sì, però tutti gli altri lo Stato è riuscito a catturarli anche abbastanza, insomma, con una certa efficacia ed efficienza. Forse possiamo dire che Matteo Messina Denaro è l'unico della fase stragista che è riuscito in qualche modo a riciclarsi nella nuova organizzazione e vocazione della mafia, meno stragista e più finanziera?
Sì, punti perfettamente l'obiettivo, ed è quello che racconto anche in questo libro. Lui, da stragista, da sanguinario assassino, dopo il 93, dopo le ultime stragi, si è trasformato, è diventato un imprenditore mafioso e poi ha portato avanti una sua mafia, un suo modo di organizzare la sua mafia in maniera diversa rispetto a quella che era ormai delineata da Totò Riina e dai corleonesi più sanguinari. Lui ha fatto l'imprenditore, diciamo, lui ha fatto il politico, lui ha introdotto personaggi nel mondo dell'economia legale che l'ha inquinata e anche invasa, e questo lo ha portato per 30 anni a essere libero, anzi a camminare in maniera libera per l'Italia, perché quelle foto che abbiamo pubblicato...
C'è una foto scattata a Verona nel 2006 che fa impressione, c'è un turista apertamente, liberamente in giro, com'è possibile?
Sì. Quella foto è possibile perché lui si era messo nelle condizioni tali che si riusciva a confondersi fra la gente, camminava liberamente con la complicità anche di altre persone che lo hanno coperto ancora oggi. Ma quelle foto lui le fa scattare e se le riproduce, le fa stampare, le mette nel diario, proprio perché è un egocentrico, diciamo un narciso, e deve dimostrare alla figlia che lui è più bello rispetto agli identikit che la polizia in quegli anni aveva disegnato, e secondo lui lo rappresentava in maniera più anziana, più invecchiato rispetto a com'era. Questo è il personaggio, ma anche il personaggio che con la potenza del denaro che ha accumulato, è riuscito a mettersi accanto professionisti corrotti e politici a lui accondiscendenti, che lo hanno di fatto protetto fino al giorno dell'arresto.
Infatti le indagini sulla rete che ha reso possibile questa lunga latitanza vanno ancora avanti e, diciamo, periodicamente vengono, insomma, le cronache danno conto di arresti o condanne per questo. Noi ringraziamo e salutiamo Lirio Abate, ricordiamo I diari del boss, Parole, segreti e omissioni di Matteo Messina Denaro, che arriva in libreria per Rizzoli lunedì. Grazie Lirio Abate.
Grazie a voi, grazie.
Amici e nemici. In 7 ore si possono fare tantissime cose, come preparare il ragù napoletano seguendo la ricetta originale o viaggiare in treno da Genova a Trieste. Oppure si può andare indietro di 100 anni. Qualche giorno fa il cinema Troisi di Roma ha offerto l'opportunità di vedere tutti gli episodi della serie TV M Il figlio del secolo e di incontrare a fine proiezione il cast. Soprattutto lui, Luca Marinelli, che interpreta Mussolini in una prova artistica che nessuno dimenticherà, neanche i più accaniti detrattori. 7 ore di fila davanti al grande schermo, con una sola pausa tra il quarto e il quinto episodio, quando Mussolini è in Parlamento e prepara l'assalto finale alla democrazia. Si parte dalla costruzione del consenso tra i reduci della Grande Guerra, mutilati e dimenticati, ai quali Mussolini offre la propria voce. Poi c'è la pianificazione della grande scommessa del dittatore di Predappio, la marcia su Roma. In mezzo, tutto il resto. Le donne di Mussolini, gli uomini con Mussolini, le debolezze del Parlamento e del re davanti all'appuntamento con la storia. Una storia che ha al centro la paura, resa ancora più intensa dalla musica techno usata nelle scene dei pestaggi. Si arriva quindi all'assassinio di Giacomo Matteotti. È il 1924, ma sono anche le 2 di notte. Il cast risponde alle domande, mentre Marinelli annuncia che all'ingresso ci sono i maritozzi con la panna per tutti. Una mossa quasi populista, soprattutto a Roma, soprattutto dopo aver convinto i presenti che per fare un buon lavoro servono tempo e coraggio, necessari ad affrontare anche il dolore dell'immedesimazione e le critiche. Fuori dal cinema vedo Federico Mainardi, che interpreta una delle camicie nere più spietate della serie. Gli dico che la sua prova è estremamente convincente. Lui sorride e ringrazia, ma raggiunto il Lungotevere mi viene il dubbio che, con un simile complimento, non possa averlo anche un po' offeso.
Questo era Giovanni Esperti. Mentre Jacopo De Franchi chiama alla nostra prossima ospite Stefania Carini, che c'è già, io devo dire che dovrete restare con noi perché nei GR ci saranno aggiornamenti, perché purtroppo suonano le sirene nel centro di Tel Aviv e di Gerusalemme, sono state sentite delle esplosioni, allarme missili dallo Yemen. Invece c'è una lettrice che dice che, cara Marianna, tieni botta con grande garbo alla mia svolta reazionaria, te l'ho detto, no, che mi stai spingendo, è anche un po' aggressiva, dicono, mi dispiace se lo sono sembrato,
ma no,
però te l'ho detto che mi spingi troppo a destra, per fortuna adesso
invece ti aspettiamo tutti di qua, Daniele, non sì, andartene
di qua a Roma peraltro, certo. Allora, 7 ore di M, mamma
segue
mia,
dibattito,
Stefania, Stefania Carini, critica televisiva, ha scritto per tanti giornali, ha collaborato con tutte le più importanti, Netflix, Sky, la Rai, Mediaset, Universal, Discovery, RCS, il Post, il Foglio, tutti. Stefania,
ciao, 7 ore,
ti è piaciuto?
In teoria magari è la prima stagione, quindi volendo ce ne sono altre. Mi è piaciuto. Allora, io per adesso ne ho viste le prime 5 in anteprima, non ho retto a fare la maratona e non ho retto perché è una narrazione impegnativa, nel senso che poi il gioco che si fa con Mussolini è di rendere tutto molto molto enfatico, tutto troppo, però è quello il gioco narrativo che c'è dietro, evidentemente. 5 ore di seguito per me, ma anche immagino tutta di seguito la serie, non è facilissima da digerire, anche perché quello che sta chiedendo questa serie allo spettatore è quello che dice Mussolini Marinelli all'inizio, no? Seguitemi, amatemi, anche voi diventerete fascisti. E secondo me dietro questo e dietro questo sguardo in macchina c'è tutta l'idea di questa serie. Attenzione, anche qua qualcuno l'ha letto furbamente, no? Un po' è una moda, si fa anche con Fleabag, si è citato Fleabag, ma avendo io, ahimè, studiato cinema, vi devo dire che Alfred Hitchcock, in una delle sue, insomma, questo gioco si fa da tanto, no? Il fatto che in teoria l'attore non può guardare in macchina, ma quando lo fa un motivo c'è. E non a caso anche Alfred Hitchcock ha un suo serial killer, fece a un certo punto guardare in macchina, ed era il 1943. Perché cosa vuol dire? Che se io sto declamando in quel caso perché ho ucciso delle vedove e ti do delle motivazioni e poi ti guardo negli occhi, ti sto dicendo: ma forse tu sei d'accordo con me, forse ho ragione io, forse anche tu hai
sei
qualcosa di segreto, sei come me. Fondamentalmente questo è il gioco della serie.
O forse voglio portarti, come faceva Frank Underwood, certo, in House of Cards, nei meandri del potere e delle sue ragioni. Però io, Stefania, uso un tuo tweet di pochi minuti fa per passare all'altra ragione per cui ti abbiamo convocata qui e ti ringraziamo stamattina, perché tu hai...
c'è anche De Martino, però. Tu,
esatto, no, esatto, ah. ci traghetta esattamente lì. Okay. Guarda che free climbing che ti faccio, Daniele.
Okay, okay.
Perché twitta Stefania Carini a proposito della morte David Lynch, che ieri, insomma, ci ha un po' reso tutti più anziani, tutti noi della nostra generazione. Scrive: l'idea di continuità in TV è formidabile, una citazione da Lynch, eh? La TV è il teleobiettivo, mentre il cinema è un grand'angolo. Al cinema si può mettere in scena una sinfonia, mentre in televisione ci si deve limitare a un cigolio. Unico vantaggio: il cigolio può essere continuo. Perché arriviamo a De Martino? Perché questa settimana, che è stata la settimana, se vogliamo, della consacrazione definitiva di De Martino alla guida di Affari Tuoi, con ascolti pazzeschi e, insomma, frizzi e lazzi, questa tua citazione ci riporta alla domanda iniziale, e cioè: il successo di Affari Tuoi è figlio di quel cigolio continuo a cui uno poi si abitua e gli fa casa, e quindi alla fine accendi chiunque presenti Affari Tuoi, o è merito di De Martino?
Quindi in questo momento io sto diventando quella che, come dire, lega David Lynch a De,
esatto,
Martino. De Martino, insomma, ormai ha una serie di fortune anche.
Esatto.
No. Allora, è evidente che è quello. Certo, nel senso, sono tutte e due le cose. Non è che il cigolia funziona se dietro non sei David Lynch, che mette in scena, assieme a un altro autore, Mark Frost, Twin Peaks. Allo stesso tempo è ovvio che la televisione ha la capacità di avere questa continuità, non sempre, ovviamente adesso il panorama è un po' cambiato, ma nel caso di un programma come Affari Tuoi, un format che va avanti da anni, che ha avuto i suoi alti e bassi, i suoi bravi conduttori un po' meno, che è stato riportato, come dire, in auge anche da Amadeus, e adesso De Martino eredita questa cosa, e evidentemente con anche la sua capacità, la sua empatia. Ecco, lui è uno che guarda in macchina e dice: amatemi, e riesce a farlo, quindi si porta dietro il pubblico e si porta dietro il successo. Quindi c'è qualcosa di suo, c'è qualcosa del mezzo, ma quello, voglio dire, in tutti i successi, ecco, televisivi, cinematografici e così via.
Stefania, ti faccio fare un altro volo pindarico. Allora, a Milano si dice Ofele fa il tuo mestiere. Secondo me, sì, più o meno, panettiere fa il tuo mestiere.
Ah,
okay. Ma sì, fa quella che non è mai stata a Milano, ci ha vissuto più della metà della tua vita.
Ma...
poi ci stai per tornare, tra l'altro. Comunque, dicevo, Stefania, secondo me M non fa il suo mestiere, cioè M fa il teatro, fa una roba tipo Ciprie Maresco, fa tante cose assieme, ma non fa il mestiere di una serie TV. Io infatti, oltre alla seconda, non so se riuscirò ad andare, non mi è piaciuto, lo dico, perché non mi sembra una serie TV, mi sembra un'altra cosa. Mentre secondo me De Martino vince perché lui rispetta quella trasmissione e dice: io qui non faccio troppo, non faccio prevalere, in questo ha ragione secondo me Aldo Grasso, non faccio prevalere io che sono bello, che sono simpatico, che sono piacione, rispetto il format. Secondo te è una visione un po' così semplicistica?
No, beh, è vero che lui rispetta il format, è chiamato a fare quello, ovviamente mettendoci del suo. In M l'idea è proprio che stai raccontando un personaggio che non rispetta nessun format, e quindi vai oltre. Sono, allora, anche qua stiamo paragonando due cose totalmente distanti, però sono meccanismi narrativi, scelte narrative. Anche dire M non rispetta del tutto la verità storica, ma non è quello, cioè in una delle prossime puntate, se non mi sbaglio, lui dice make Italy great again, cioè è evidente che è l'oggi che sta raccontando in quella maniera lì, quella è l'idea. De Martino, dall'altra parte, tutt'altro discorso, si insinua dentro un meccanismo ed è proprio, insomma, insinuarsi significa poi farlo tuo, con anche una capacità di empatia e di comunicazione che questo gli va riconosciuto. Detto questo, poi per diventare un conduttore completo con anche la capacità di essere autore al 100%, insomma, ce n'è, però insomma è anche giovane, ecco.
Esatto, no, senza dubbio di strada ce n'è molta, però io approfitto del tuo spoiler sul Make Italy Great Again di Benito Mussolini Marinelli per chiederti quanto di quello che tutto sommato ci dà fastidio, o almeno stando alle critiche e anche, diciamo, al passaparola della serie di Sky, di M, quanto sia frutto del fatto che sembrerebbe una produzione destinata più al mercato estero e americano in particolare che a quello italiano, cioè sembra proprio un racconto volutamente, no, esagerato di quel tratto della nostra storia, e verrebbe da pensare che sia stato volutamente esagerato per quel mercato lì.
Questa può essere una lettura. Quello che secondo me emerge è che qua è stata fatta una scelta stilistica fortissima che raramente noi vediamo nelle nostre produzioni. Forse l'abbiamo visto, faccio un altro esempio di Sky con Gomorra, no? Lì è stato uno shock nel momento, shock sempre tra virgolette, nel momento in cui hai visto raccontata così, con quello stile visivo anche curato, fortissimo, era qualcosa di totalmente diverso, no? E diventava anche lì, ma attenzione, come stiamo raccontando quella la criminalità, dobbiamo stare attenti. Certo, ma in realtà è che in quel caso si era fatta una precisa scelta stilistica. Qua è fortissima, poi sono convinta anch'io che ci sia, come dire, attenzione, perché il troppo poi diventa troppo e io non le ho ancora viste, ma ho un po', non so bene se questa costruzione può reggere nel momento in cui entra nella storia con la S maiuscola il delitto Matteotti, perché tutto si sposta. Ma questo accadeva, se qualcuno ha visto, insomma, teatro, anche lo spettacolo teatrale portato al piccolo, accadeva anche al piccolo, no? Anche nel momento in cui in quella pièce teatrale, sempre tratta dal libro, entrava la tragedia di Matteotti, ecco, l'M del titolo diventava qualcun altro, l'M era Matteotti, perché quella cosa lì è ancora a parte ed è difficile veramente raccontarla sempre con questo stile. Cioè dubito che sia così facile che questo stile così possa reggere, come secondo me invece regge nelle prime puntate, ecco.
Altro tema su cui non possiamo che interpellare Stefania Carini, che è sanremologa proprio di riferimento, è la scelta dei co-conduttori annunciati da Carlo Conti questa settimana. Personalmente sono stata molto contenta dell'annuncio di Bianca Balti, che insomma sta attraversando un periodo che sta raccontando, devo dire, con grande generosità sui suoi social, e che probabilmente immagino porterà anche sul palco di Sanremo. Ma dacci tu una lettura della scelta di questi co-conduttori.
Guarda,
Geppi Cucciari, Marcuzzi, Balti, Frassica, insomma sono certo tantissimi.
Cioè, ecco, lei ha detto sono tantissimi, però mi sembra che torniamo a quello che poi Carlo Conti sa fare, ha saputo dimostrare anche di far bene, cioè fondamentalmente ha scelto tanto perché così accontenti un po' tutti in vario modo, che è una scelta, come dire, visto che stiamo parlando di varie scelte stilistiche, è un'altra opzione questa, no? Del poter fare televisione, in questo caso all'interno del Festival di Sanremo, che comunque è, come dire, il programma diventato ormai da un po' di anni sempre più di punta e anche tra virgolette cool, prima non lo era, ricordiamocelo, fino a 10 anni fa. Adesso è di nuovo un brand importante per la RAI, Conti ha di nuovo preso in mano le redini dopo Amadeus e la sua capacità di fare TV è anche quella di dare ognuno il suo pezzettino e con la scelta dei co-conduttori secondo me l'ha dimostrato. Poi vediamo come funzionano sul palco, più che altro perché vedo già che di nuovo siamo, mentre lui aveva detto insomma che sulla durata vedremo eccetera, però vedo già tanto
è tutto sette ore. Grazie, ricordiamo tra l'altro che è tornato cool grazie ai tanto vituperati rapper, quelli che traviano secondo Marianna i nostri giovani che devono essere
Ma anche prima, adesso è un po' di anni che è diventato di nuovo cool, adesso solo i rapper.
Grazie,
pensa Marianna.
Grazie Stefania Carini. Grazie. E adesso chiamiamo le cose con il loro nome: Strade in diretta.
Amici e nemici.
Chili Peppers, qua balliamo tutti, meno male che non c'è ancora il video. Domani sera alle 20:30 invece ci sarà Daniele per il nostro speciale da Gaza a Trump in diretta appunto su Radio 24. Perché questa canzone? Perché intanto perché ci piace e poi perché introduceva con il giusto ritmo credo questo segmento finale che in famiglia, qui col nostro lessico familiare, definiamo cazzeggio.
Sì, che però invece
è una roba molto seria, ma prende le mosse, così per ricollegarci al blocco precedente, anche da una serie, no? È uscito questa serie per Netflix, ACAB, no? Sì. Che è stato anche libri, film in precedenza, eccetera, con Adriano Giannini, Marco Giallini, ma insomma si discute molto.
Tutti brutti questi attori, tutti brutti, Luca Marinelli, sì. Adriano Giannini.
Sì,
tutti
una sofferenza, sette ore di sofferenza, guarda, mi viene da dire. No, però insomma il tema invece della serie è molto d'attualità, sì. No? Perché ieri ci sono state delle fiaccolate, oggi ci saranno delle manifestazioni contro i decreti di sicurezza, è la settimana in cui si è discusso se inserire, come inserire uno scudo penale per le forze dell'ordine all'interno di questi decreti, insomma il tema è caldo, però appunto preparando la puntata Daniele ci siamo detti sì, ma al di là del caso specifico non c'è un pericolo diciamo insito nel polarizzare così tanto il rapporto tra i cittadini e le forze dell'ordine, perché poi il rischio, no, è quello che invece che sentirti protetto ti senti diciamo a rischio e che non riconosci allo stesso modo i meriti della maggior parte delle forze dell'ordine per colpa di pochi che ogni tanto diciamo si fanno sfuggire la mano.
Ma devo dire che stavolta faccio fatica a esserti nemico su questo tema, nel senso che l'hai detto proprio come l'avrei detto io. Il tema della sicurezza mi pare sia un tema in cui si può scendere a dei compromessi legislativi a tutela di tutti i cittadini, quelli che hanno la divisa e quelli che non ce l'hanno. Alcuni fatti di queste settimane meritano qualche chiarimento, per esempio appunto le perquisizioni un po' invasive a delle manifestanti a Brescia, da una parte. Dall'altra parte è anche un po' giusto considerare che chi svolge un lavoro in divisa e si trova con più probabilità rispetto a un cittadino normale a rischio violenza, nel senso di subirla, possa avere delle tutele in più rispetto a un cittadino normale. Quindi io io, guarda, te la dico proprio banale, io sogno un paese che ragiona sul, il termine scudo penale è orrendo, ma comunque diciamo su il non iscrivere di default al registro degli indagati le forze di sicurezza che devono gestire situazioni violente da una parte, e dall'altra parte un paese che dice però mettiamo il numero di riconoscimento di un poliziotto, di un carabiniere, se non addirittura il nome, perché non si capisce perché non si possa e non si debba. Cioè, secondo me
quello già è diverso però,
perché?
Perché se io so come ti chiami, magari posso venirti anche a cercare. Se ho un numero che non corrisponde a un'identità, l'agente è più tutelato.
Però quando vai negli ospedali dove ci sono medici che vengono presi a botte in alcune circostanze, tu il nome del medico spesso ce l'hai, il nome del professore nei convegni ce l'hai. Quindi,
insomma, po' diverso.
Va bene, il numero. Ok, restiamo sul numero, facciamo il numero. Cioè, secondo me c'è un tema sicurezza e riconquistare la fiducia dei cittadini nei confronti delle forze dell'ordine e delle forze dell'ordine nei confronti dei cittadini che manifestano. Troviamo delle soluzioni senza dividerci per schieramenti, perché è evidente che questo è un tema che riguarda tutti.
La prima misura da adottare è togliere Twitter a qualcuno. Togliere Twitter a chi, per esempio, anche prima di qualsiasi inchiesta, indagine, processo, di default decide di difendere dall'alto di una posizione anche politica molto rilevante, no? Di default le forze dell'ordine, però, di fatto, Marianna, restituendo un'idea di impunità.
A parte che chi sta al governo deve difendere le forze dell'ordine, diciamo, per
deve difendere
per
la parte virtuosa delle forze dell'ordine.
Ma quando al governo c'era il centro-sinistra, di default il centro-sinistra difendeva le forze dell'ordine, giustamente, chi sta al governo chi deve difendere,
ma non il singolo.
E
non
poi,
il singolo,
e poi io penso che la ideologizzazione non avviene mai per colpa solo di una parte. Se dall'altra parte si sta di default contro chi manifesta contro le forze dell'ordine, allora dall'altra parte si starà, insomma, è una roba culturale che non si riesce in questo paese a non dividere sempre tutto sui temi principali tipo la sicurezza, per esempio. Per cambiare completamente argomento e deve davvero venire, dividiamoci sul burraco, su tutti i giornali, no, tu sai giocare a burraco, no, allora c'è
io
la russa,
gioco a burraco.
Tu giochi?
Sì.
No.
Sì.
Ma giochi? Ah, perché?
Alla maniera di La Russa, dall'altro. Il presidente del Senato La Russa si è prodotto, lo trovate su tutti i social, in un video in cui spiega come vorrebbe che si giocasse a buraco, sostanzialmente un buraco friendly, cioè meno accanito. L'unica cosa su cui, tra l'altro, La Russa non vuole accanirsi, cioè il buraco, con meno tempi contingentati, meno ansia di prevaricare sull'avversario. Insomma, io gioco già così.
Tu vinci? Sei forte o...?
No, sono veramente scarsissima. Mia sorella è una... Insomma, non giocateci con mia sorella. Cioè, è inutile.
Ma anche
inutile.
Anche la Meloni gioca con la sorella, se non mi ricordo male.
Gioca con Francesca Verdini, la fidanzata di Salvini. Almeno questo dice la vulgata.
Ah, ok. Io invece non so nulla, non so giocare a carte, niente. Quindi niente. Allora, io vi invito a seguire GR che segue questa trasmissione, anche perché arrivano notizie non belle da Gaza. Secondo la WAFA, bombe israeliane su una tenda di sfollati... 5 morti, l'agenzia palestinese riporta questa notizia. Questa notizia mi dà la possibilità di ricordare che io e Marianna Aprile saremo in diretta domani sera alle 20:30 per uno speciale da Gaza a Trump. E vi ricordo anche che c'è l'inaugurazione di Trump lunedì, e quindi noi usciamo, il Sole 24 Ore esce con un bellissimo podcast di Luca Salvioli e Angelica Migliorisi sul protagonista, un altro M puntato, Elon Musk. Ringrazio, poi ti lascio l'ultima parola perché non vai più in giro. Ringrazio in regia Carmelo Lauricella, Jacopo De Franchi alla scelta anche delle musiche, tra l'altro tanti complimenti via WhatsApp, in redazione Giovanni Esperti, grazie a Maria Dragani. L'ultima parola, Marianna Aprile.
Ci vediamo comunque in giro, ma ci sentiamo qui domani sera 20:30 per lo speciale di Amici e Nemici. Ciao.